si alzano le temperature del mercato. Noi andiamo con i massimi esperti di mercato, Luca Marchetti di Sky. Ciao Luca!
Ciao, buongiorno a tutti, ciao.
Buongiorno, ciao. Caro Luca. Allora, si prospettano due grandi settimane di mercato, almeno sulla carta, poi magari non cambierà niente, però le notizie cominciano ad essere anche interessanti.
Bisogna cominciare a stringere ormai quelle che sono state le direttrici di questi due mesi. Sapevamo che non c'erano molte risorse economiche a disposizione, bisogna far lavorare la fantasia, bisogna far lavorare il tempo, perché poi il tempo chiaramente ha la sua parte nelle trattative di mercato, e adesso siamo al dentro fuori per molte trattative, per molte situazioni, per molte criticità che sono nate anche durante quest'estate. Quindi sono le ultime due settimane di mercato, secondo me di idee ce ne saranno tante, vediamo quante saranno poi tramutate in operazioni, però di opportunità ne possono nascere ancora tante.
Allora Luca, ovviamente Luca Marchetti a vostra disposizione al 331-82-00213. Io direi di cominciare con questa suggestione che arriva dalla Spagna. Il Chiringuito ieri ha lanciato questa indiscrezione. In realtà poi ci sono molti, forse troppi condizionali, Luca, ma si può muovere Ronaldo a 10 giorni alla fine del mercato secondo te?
Si può muovere tutto a 10 giorni alla fine del mercato, il problema è dove e con quali soldi. La Juventus, per dar via a un giocatore così decisivo come Cristiano Ronaldo, sebbene comunque sia molto oneroso da un punto di vista finanziario, deve avere chiaramente una copertura adeguata. Non è che può dar via Cristiano Ronaldo perché è uno in più, perché è un esubero, perché Cristiano Ronaldo non si trova più, o perché trova un progetto più convincente di quello della Juventus. Il procuratore, ovvero George Mendes, può anche cercare di trovare delle sistemazioni alternative per Cristiano Ronaldo, magari squadre più prestigiose, ancora più prestigiose della Juventus. Poi bisogna andare a parlare con la Juventus, però.
Esatto.
Io non credo che sia per forza scontato che la Juventus dica di sì, anzi, a meno che non ci sia un interesse reciproco. E l'interesse oggi per la Juventus è certamente quello di mantenere una squadra competitiva, cioè tra avere Cristiano Ronaldo e non averlo, ragazzi, ce ne passa.
Ci passano almeno 25 gol al ribasso. Io invece, Luca, per carità, senza commentare poi quelle che sono anche le notizie in possesso di altri colleghi, però vedo veramente complicata la questione City, ma anche dal punto di vista tecnico. Cioè Guardiola con Ronaldo, francamente, li vedo difficilmente collocabili ad oggi. Aggiungo, il City ha un altro obiettivo, Harry Kane, più che Ronaldo.
No, ma non c'è dubbio. Io da quello che ho capito, anche leggendo stamattina il Corriere dello Sport, non è tanto una richiesta del City quella di andare a prendere Cristiano Ronaldo. Se avesse voluto prenderlo probabilmente lo avrebbe fatto, quanto un sondaggio esplorativo che può aver fatto l'entourage di Cristiano per capire se una squadra competitiva come il City possa prendere in considerazione l'ipotesi di Cristiano Ronaldo. Quindi ognuno fa il proprio lavoro, no?
Certo,
l'agente
certo.
Di Cristiano Ronaldo va a verificare nelle top team in Europa se ci può essere l'opportunità di un trasferimento. È chiaro che la gente guadagna con il trasferimento, guadagna con i rinnovi di contratto. Da quando Cristiano Ronaldo è arrivato alla Juventus, George Mendes su Cristiano Ronaldo ha guadagnato quello che ha guadagnato quando lo ha trasferito 3 anni fa. E siccome stiamo parlando di un asset molto importante, in un'estate in cui gli asset molto importanti, come vedi, si sono mossi, ma purtroppo per George Mendes si sono mossi a parametro zero la maggior parte di questi, perché tutti i grandi giocatori di cui abbiamo parlato, peraltro tutti il Paris Saint-Germain, tranne l'acquisto monster di Grealish e quello di Lukaku, sono arrivati tutti quanti a zero, no? Con degli ingaggi faraonici, tutti in un'unica squadra. Quindi probabilmente oggi Cristiano Ronaldo, che è un altro dei grandi top che potrebbero avere avuto o hanno ancora la possibilità di muoversi, può essere interessante andare a capire se il Paris Saint-Germain, il Manchester City, il Manchester United, il Real Madrid possano in qualche modo aver bisogno o potersi permettere, fra virgolette, un'operazione come quella di Cristiano Ronaldo.
Sì.
Oggi, come dicevi tu, il Manchester City ha altre priorità. Domani Harry Kane si toglie dal mercato. Se loro cercano ancora una punta, Cristiano Ronaldo può essere una punta a disposizione sul mercato. Oggi questa operazione non si fa, non c'è. Non è
presa
in considerazione. Io non credo, come dicevi tu, che ci sia grande feeling anche tra Guardiola e Cristiano Ronaldo. Detto questo, c'è sempre quell'interrogativo a cui abbiamo fatto riferimento prima, è la Juve?
Esatto, Luca, perché qua si fa i conti, no, senza l'oste, come si suol dire. Cioè la Juve può anche liberarsi di Ronaldo, Però poi deve andare a trovare un giocatore che gli garantisca, non dico 30 gol, ma almeno una ventina. E a 10 giorni a fine del mercato io non ne vedo tantissimi, se no la solita questione è Icardi.
Sì, che io non so com'è la sua condizione di uscita eventuale dal Paris Saint-Germain, è sicuramente meno caro di Cristiano Ronaldo da un punto di vista di ingaggio. Non credo che ci siano stati già degli abboccamenti da questo punto di vista.
Allora Luca,
lui non ha intenzione di andare via, almeno questo è quello che lascia trasparire attraverso
fra le altre cose, esatto. Già arrivano le prime domande per te tra campo e mercato. Ti chiedono: sei d'accordo sul fatto che ad oggi la Juventus parte come favorita?
Ma le griglie sono sempre belle fatte, perché poi lasciano discutere, no? Alla fine siamo anche pagati per dare opinioni in merito a questo. È evidente che l'Inter, senza Lukaku, Hakimi e Conte, che sono stati sicuramente tre fra i pilastri che hanno permesso all'Inter di stravincere il campionato lo scorso anno, si è indebolita. La Juventus non ha fatto cessioni e quindi sicuramente automaticamente può aver recuperato sicuramente quel terreno lì. Poi bisogna sempre decidere il campo e vedere anche che succede da qui al 31 di agosto, perché poi magari l'Inter mette dentro qualche pezzo, la Juventus magari pure, perché magari si impreziosisce ulteriormente con Locatelli, peraltro fra poco credo che ne sapremo di più.
Sì, finalmente.
Ad oggi sicuramente Inter e Juventus sono quelle che salgono in testa, ma io vedo un grande equilibrio in generale, no? Perché c'è stato un cambiamento tecnico nelle panchine che magari ridà un po' di freschezza a delle rose che non è stato possibile cambiare, ma che possono esprimersi e continuare o tornare ad esprimersi ad alti livelli. Faccio riferimento a Spalletti, faccio riferimento allo stesso Sarri, che ancora non ha avuto tutto quello che voleva dal mercato, lo stesso Mourinho, invece la Roma ha speso molto, è un catalizzatore di attenzioni e di emozioni. Quindi mai come questa volta si parte con un bel gruppone, con una Juventus che è un po' più rodata rispetto alle altre perché ha una garanzia anche in panchina.
Allora, c'è un audio, però prima, proprio l'hai toccato giustamente Luca, la Roma ha speso quasi 100 milioni di euro, sì. E poi per carità sono i famosi pagherò, a parte che arrivano
pagheranno.
Certo. Appunto, cioè quasi 100 milioni di euro, Krasnodar e soprattutto Abraham. Come si fanno a metterla?
Vigna,
Rui Patricio, la Roma è tra le favorite per lo scudetto, quantomeno sulla carta.
Ma allora, a livello tecnico ci sono alcuni giocatori che impareremo a conoscere meglio. Abraham l'abbiamo visto in Premier, i miei colleghi che seguono assiduamente la Premier mi dicono che è un grandissimo giocatore, quindi non ho assolutamente nessuna remora a crederlo. È stata anche costretta, tra virgolette, a spendere questi soldi qua. Non c'è, cosa ne è andato, Spinazzola ci ha fatto male, Rui Patricio era una necessità perché il portiere non convinceva nessuno in tutte le aree della Roma. Quindi alcuni di questi acquisti sono arrivati per dovere. Ecco. Poi chiaramente è stata fatta una scelta nel miglior modo possibile, no? per la Roma. È chiaro che quando arriva una nuova proprietà, quando c'è un investimento potenziale intorno ai 100 milioni, come abbiamo detto, non ti puoi nascondere.
Certo.
Oggi
certo.
L'obiettivo di tutti è arrivare in Champions League. Credo che nessuno ti dirà sono la favorita per lo scudetto. Men che mai chi negli ultimi anni non è riuscito a lottare per le prime posizioni, per tantissimi motivi. Però è evidente che da questo punto di vista le spese impongono un'attenzione particolare e una pressione particolare nei confronti della Roma. Mourinho ci è abituato ad avere questo tipo di pressione.
Sì, poi lui si alimenta di questo. Tra l'altro Roma che sarà in campo giovedì nel preliminare di Conference League. Allora, ascoltiamo l'audio, credo che si parli ancora di Ronaldo, poi con Luca andiamo su anche altri argomenti e domande che stanno arrivando. Prego.
Buongiorno Renzuccio, si parla che si potrebbe muovere Ronaldo dalla Juve, ma la Juve può dare via Ronaldo a 10 giorni dalla fine del mercato? E poi come sostituisce Ronaldo la Juve a 10 giorni dal mercato? Mi sembra un po' assurda la cosa. Ronaldo se doveva andare via a inizio mese, no adesso.
Sì, lo abbiamo affrontato con Luca Marchetti. Oh Luca, altra grossa suggestione di oggi, insomma, è la questione Vlahovic, perché qua sì. L'Atletico Madrid, ma anche il Tottenham, sembra che facciano sul serio, in particolar modo l'Atletico avrebbe messo 70 milioni sul piatto, e qua diventa complicato per Commisso?
Da quello che sappiamo noi sono 50 più 10 di bonus, quindi 60,
tanta roba.
Tra l'altro bonus facilmente raggiungibili. Sì, il problema non è tanto non rigettare l'offerta quanto capire che cosa vuole fare il ragazzo. perché la Fiorentina potrebbe anche venderlo. E poi bisogna che però il ragazzo trovi un accordo con la controparte, no? E ad oggi non ci risulta che questo ci sia, perché il ragazzo sa che è uno degli attaccanti più promettenti nel panorama internazionale, più che il ragazzo l'entourage, e quindi sa che potrebbe esserci una condizione ancora migliore il prossimo anno. E qui viene il nodo della situazione: Vlahovic ha ancora 2 anni di contratto con la Fiorentina. La Fiorentina lo rinnoverebbe pure il contratto a Vlahovic. Vlahovic sta ponendo delle condizioni molto onerose, e non c'entra soltanto la clausola, c'entrano lo stipendio, c'entra la commissione da pagare agli agenti, che non permettono un'operazione semplice da questo punto di vista. Quindi è come se la Fiorentina oggi fosse di fatto costretta a mettere Vlahovic sul mercato, perché non si trova un accordo definitivo con Vlahovic per il rinnovo di contratto, ma allo stesso tempo le offerte che arrivano magari possono anche essere soddisfacenti, o si può anche arrivare a fare in modo che siano soddisfacenti fra club, ma c'è sempre il nodo dell'ok del giocatore. Quindi il paradosso è tutto lì: non c'è una volontà di Vlahovic assoluta ad andare via, come magari può succedere in tanti altri casi delle nostre chiacchierate che facciamo sui giocatori impegnati nel mercato, e allo stesso tempo non c'è neanche questa volontà così netta di rinnovare, se non a delle condizioni particolari, perché insomma, senza entrare troppo nello specifico di situazioni che sono chiaramente molto delicate, poi bisognerebbe sentire tutte le parti, però si parla di percentuali su futura rivendita, la stessa clausola su cui comunque un accordo definitivo ancora non c'è, l'ingaggio del giocatore che verrebbe di fatto quadruplicato, perché viene chiesta una cifra intorno ai 4 milioni di euro da Vlahovic. Anche se la Fiorentina dovesse essere d'accordo, poi bisognerebbe trovare, no, una quadratura anche in questi numeri qua,
certamente,
per sapere
sì.
Poi che cosa succede la prossima estate, perché poi oggi magari Vlahovic è uno dei più richiesti. Ricordiamoci sempre che Vlahovic è molto forte, ma è riuscito ad esprimere il suo potenziale soltanto 6 mesi.
Esattamente. Perché
i primi 6 mesi della stagione non è riuscito a farli come avrebbe voluto. Poi è cresciuto, per carità, è uno dei giocatori più interessanti, non l'unico, e questo chiaramente lo pone in una situazione di mercato molto complessa, molto complicata. Non è di facile lettura, Vlahovic.
No, sono d'accordo. Prima di un altro audio per te, e poi anche lì, Luca, bisogna capire cosa vuol fare da grande la Fiorentina, perché con tutto il rispetto, se vendi Vlahovic, prendi Scamacca, attenzione, ottimo profilo italiano, ma oggi anche a livello mediatico meno importante rispetto a Vlahovic, beh, la piazza si interroga a Firenze, giustamente.
Sì, in questo momento ti trovi chiaramente a subire il mercato, non è che lo puoi cavalcare. A 20 giorni, a 15 giorni dalla fine, non è che puoi fare delle scelte così rivoluzionarie. È anche vero che con soldi a disposizione e con una proprietà comunque solida come quella della Fiorentina non mancano le opportunità, perché quando poi tu hai preso i soldi per Vlahovic, se mai dovessi aver presi, hai l'opportunità anche di poterli reinvestire, lasciami dire, con molta meno concorrenza rispetto a prima.
Non c'è dubbio. Poi eventualmente c'è anche l'opzione Belotti, insomma è chiaro che hai perfettamente ragione, hai soldi, meno concorrenza lo puoi fare. Io mi metto sempre, Luca, e forse sbaglio, nei panni dell'allenatore, insomma italiano non credo che sarebbe particolarmente contento di partire Vlahovic a 10 giorni del campionato, però hai ragione, ormai il mercato lo fanno i soldi, cioè sempre, ma soprattutto adesso, se arriva alle offerte si ascoltano. Allora ci sono un paio di vocali, prego.
Ciao Alessandro, ciao Luca, Vincenzo da Roma. Due domande per Luca. La prima: se va via Ronaldo, Locatelli ancora non arriva, non si sa se arriva oggi, ci vuole un parecchio per il rinnovo di Dybala, come giudicheresti il comportamento della dirigenza della Juventus sul mercato?
Sì.
E una domanda: visto anche il prolungarsi del rinnovo di Dybala, in percentuale è più vicino il rinnovo o il rischio che il prossimo anno vada via zero?
Ciao Vincenzo. Grazie Vincenzo. Allora, partiamo dalla seconda. Luca, è più vicina il rinnovo o la possibilità che vada via zero Dybala?
Ad oggi è più vicino il rinnovo, manca ancora un anno alla scadenza, quindi ci sono stati molti incontri, c'è una differenza che deve essere colmata di un paio di milioni almeno, è un contratto molto articolato in cui ci sono dei bonus che poi chiaramente faranno crescere lo stipendio di Dybala in base al rendimento, però ad oggi è chiaramente più vicino al rinnovo. È chiaro che è una questione che bisogna risolvere, perché come tutte le scadenze di contratto di giocatori importanti è un problema. È un problema per la Juventus anche di questioni di strategie, no?
Certo.
Per il futuro, per non ritrovarsi a dover rifare completamente l'attacco alla prossima stagione. Però è una situazione in cui si trova la Juventus, si trova il Milan, si trova il Napoli, si trova la Roma per i giocatori più importanti, il Torino per i giocatori più importanti che ci sono in rosa. E ci si è trovato il Barcellona con Messi, e
sì,
purtroppo non è riuscito a rinnovare, quindi... dobbiamo tararci verso una nuova dimensione da questo punto di vista. Le società fanno quello che riescono, quello che possono, il massimo delle loro possibilità. Allo stesso tempo non è necessario focalizzarsi sul fatto che bisogna rinnovare per forza, perché alle volte magari le richieste sono ritenute eccessive. Poi magari capita, come è successo a Donnarumma, che si riesce a trovare una soluzione sicuramente molto più competitiva, sia da un punto di vista economico che da un punto di vista tecnico. Succede invece che magari, come è successo a tanti giocatori in scadenza di contratto, che non erano più centrali, non si trova squadra a 10 giorni dalla fine del mercato. Se pensi che un giocatore come Juan Jesus di fatto ha trovato l'accordo con il Napoli a 10 giorni dalla fine del mercato, una volta un giocatore come Juan Jesus andava via prima, molto
vero,
prima.
Verissimo. È interessante anche quello che ti chiedeva Vincenzo, insomma, ma come giudichi, Luca, l'atteggiamento e dirigenza della Juventus anche alla luce di questa trattativa con Locatelli che veramente si trascina da un mese e mezzo?
Ma è sempre una situazione legata alla situazione economica, no? La Juventus fa una valutazione di un giocatore che ritiene ottimale per un miglioramento della propria rosa e si fanno delle valutazioni sul prezzo. Poi l'accordo con il Sassuolo sul prezzo viene raggiunto, c'è un problema di formula. Il problema della formula non è un problema secondario oggi, perché la formula cambia il bilancio. Quindi oggi Sassuolo ha le sue legittime necessità, la Juventus ha le sue altrettanto legittime necessità, e non è una cosa che puoi cambiare dall'oggi al domani. Si possono trovare delle soluzioni, ma la Juventus è anche quotata in borsa, ha appena fatto un aumento di capitale di 400 milioni di euro. È delicata come situazione. Non è che la Juventus non ha i soldi per fare l'operazione, ma i soldi che ha messo la Juventus servono per rimettere a posto i conti che sono stati sicuramente anche, come dire, in qualche modo devastati dal Covid, come tutte le altre società. Quindi per non ritrovarsi in una situazione analoga non si vuole fare un passo più lungo della gamba. Tanti tifosi della Juve, leggo, dicono: ah, ma no, ma come si fa a non prendere Locatelli, una trattativa di 2 mesi per Locatelli? È cambiato il momento, no? E quindi se c'è una necessità economica dalla parte di chi vende, tu hai individuato quel giocatore lì, al massimo ne vai a prendere un altro se quello lì non riesci a prenderlo. Oggi il mercato è anche questo, non bisogna meravigliarsi, secondo me.
Io, guarda, la penso esattamente come te, Luca, soprattutto dal post-Covid, no? Già prima, insomma, un po' di difficoltà c'erano. A me ha colpito molto la conferenza stampa del presidente Barcellona ieri, insomma. Perché lì, e torno a te su questo argomento, cioè, alla fine il Covid ha impattato per il 10% dei problemi del Barcellona.
Sì, forse un pochino di più. Il problema è la gestione precedente.
Esatto. Questo...
Il Barcellona ha avuto dei danni dal Covid, è evidente.
Certo.
Come le hanno avute tutte le altre società, perché quell'effetto volano che si poteva immaginare è completamente scomparso nell'ultimo anno e mezzo. E per effetto volano intendo i risultati della squadra, che si portano dietro uno stadio pieno, la vendita delle magliette, degli sponsor commerciali che ti aiutano a sostenere delle spese. Ma comunque il progetto del Barcellona, come ha spiegato in maniera molto cruda il presidente Laporta, era fallimentare, era al limite della sostenibilità, oltre la sostenibilità, per tante situazioni che si sono verificate. Ora questa cosa qui non è più sostenibile, ora più che mai, perché quando tu hai un buco, quella voragine lì non ce l'hai chiaramente alla Juventus, devi chiaramente cambiare strategia, e quindi il Barcellona non riesce a fare meglio.
Assolutamente, assolutamente. Allora, l'ultima cosa, Luca, poi ci salutiamo. Si torna a parte un amico sulla questione di Alazio. Insomma, quando si sblocca il mercato di Alazio? Anche per tesserare i nuovi acquisti, no? Perché ad oggi Alazio lo devi fare, mi pare, entro giovedì o venerdì, salvo il vero. Quando si sblocca?
Si deve sbloccare con una cessione. Con una cessione ci sarà la possibilità della Lazio di andare a rivedere il famoso indice di liquidità e quindi andare a intanto tesserare chi ha già preso e poi cercare di mettere a posto gli ultimi tasselli che servono a Sarri, fondamentalmente l'esterno, no? Di cui stiamo parlando da tanto tempo, sì. Da Orsolini a Cagliecon, Postic, eccetera eccetera. Anche qui è una questione economica, mi duole ripetere, ma la situazione è questa: l'economia oggi, il bilancio oggi mette dei paletti molto più stringenti rispetto a prima, molto più, tra virgolette, importanti rispetto alla tecnica, alla competitività, al campo. Perché oggi, faccio un esempio molto banale, se non hai il portiere lo devi comprare, se ce l'hai ma è scarso, se non trovi quello alle tue condizioni ti terrà il portiere scarso.
Assolutamente, non c'è dubbio. L'ultimissima, ma che ha combinato la tua Ternana ieri, Luca? Grande vittoria a Bologna, ci siamo divertiti a vederlo, onestamente.
È stata una partita divertente, una partita di agosto, se vuoi, no? Anche nei risultati, 5-4, in cui il Bologna ha fatto tutto male, certamente nel primo tempo, anzi nella prima ora, ha cercato di rimettersi in partita e non c'è riuscita. Credo che sia per l'una che per l'altra squadra non possa essere un test così importante da scatenare chissà quali reazioni, nel bene e nel male. Sicuramente sono state date delle indicazioni nel bene e nel male ai due allenatori, che sapranno come prenderle, nonostante fosse il 16 di agosto. Ecco. Mi sembra che Mihajlovic si sia già arrabbiato.
Sì, sì, ci sono due allenatori particolarmente arrabbiati, Mihajlovic e Juric, i primi due che cominciano a arrabbiarsi, e vedremo anche il Toro, situazione non semplicissima. Luca, un abbraccio, grazie, Luca Marchetti,
ciao,
di Sky.
Ciao, 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 ciao.
Ciao Luca.